Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Giovedì 28 settembre 2023, un buongiorno gentili ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Voce Camuna, da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Novità sul fronte del processo con rito abbreviato che si sta tenendo a proposito del rapimento di due bresciani negli anni scorsi, tra cui Sergio Zanotti, 64enne di Marone, che fu sequestrato in Siria nell'aprile del 2016 e rilasciato nello stesso mese del 2019. Nell'ultima udienza, infatti, il pubblico ministero ha chiesto 3 condanne per altrettante persone ritenute responsabili del sequestro, non solo di Zanotti, ma anche di Alessandro Sandrini, rapito nello stesso periodo in Turchia, per Fredi Frocai, albanese residente a Flero e ritenuto dagli inquirenti responsabile del sequestro di Zanotti e Sandrini, è stata chiesta la condanna a 17 anni e 4 mesi, mentre per Olfi Mitrai, albanese residente a Gussago, ed Alberto Zanini di Mazzano, ritenuti responsabili del sequestro di Sandrini, sono stati chiesti 11 anni ed un mese. Per quanto riguarda il sequestro di Zanotti, il maronese al suo rientro in Italia aveva dichiarato di non aver mai visto Sandrini durante il sequestro. Gli inquirenti inoltre volevano capire se l'uomo fosse in qualche modo d'accordo con i rapitori, cosa che non è mai stata provata, motivo per cui il maronese non risulta indagato. Nei prossimi 2 mesi parleranno le difese, la sentenza è attesa per il 13 dicembre.
È stato vidimato dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre che approva il piano complessivo delle opere olimpiche Milano-Cortina 2020-2026. Sull'aspetto locale del piano si è soffermato Davide Caparini, consigliere regionale della Lega, presidente della Commissione Bilancio al Pirellone, ringraziando Salvini e parlando di opere fondamentali da oltre 78 milioni di euro per lo sviluppo e la crescita della Valle Camonica, oltre che per lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico lombardo. Il riferimento è all'interramento di una porzione della strada statale 42 a Ponte di Legno con l'ampliamento della schiarea per un investimento di oltre 62 milioni e mezzo di euro e all'attraversamento pedonale e ampliamento del limagno sciabile all'ingresso del passo del Tonale in prossimità della funivia Paradiso con l'arrivo della funivia Ponte Tonale per 16,3 milioni di euro. Si tratta di 2 opere nate da un'analisi dei diversi aspetti del territorio e a salvaguardia delle risorse naturali, commentato Caparini in una nota. Per quanto riguarda Ponte di Legno, spiegano dal Pirellone, è previsto l'interramento di una porzione della statale che attualmente attraversa tutto il centro abitato, dando luogo a diverse criticità, soprattutto nei periodi di alta stagione. La realizzazione di un interramento parziale della statale consentirà l'ampliamento dell'area d'arrivo e partenza delle piste da sci, connettendola al tessuto urbano. La modifica alla viabilità esistente permetterà di separare il flusso di traffico di passaggio verso il passo e un'uscita da ponte dai flussi ordinari dei residenti. Si prevede che tali interventi, una volta ultimati, possano apportare benefici sia a breve termine sia a lungo termine. L'attraversamento pedonale e l'ampliamento del demanio sciabile all'ingresso del passo in prossimità della funivia con l'arrivo della ponte tonale vuole garantire un collegamento pedonale sciistico in sicurezza e prevede nuove aree parcheggio. Quest'opera quindi volta alla risoluzione delle criticità e dei congestionamenti del primo tratto della statale al passo, qualificando maggiormente l'offerta turistico-ambientale.
Voltiamo pagina. L'ordinanza prevede il 6 ottobre come termine dei lavori e quindi del divieto di transito, ma per la Vellottolina la chiusura potrebbe estendersi ulteriormente. Da metà settembre la pista ciclopedonale interessata dalle opere di asfaltatura e posa della segnaletica a carico dell'Enel, a seguito dei lavori avvenuti l'inverno scorso di interramento della linea elettrica. Si era deciso di avviare il cantiere in autunno, consentendo così ai numerosi frequentatori del tratto tra i comuni di Pisoni e di Marone di averlo a disposizione in estate, e così è stato. Con l'autunno, operai e macchine si sono messi a lavoro. Le opere però sono state interrotte nei giorni scorsi, dopo l'incidente in cui ha perso la vita Marco Frassi. Il camion su cui era a bordo, dopo essere uscito di strada, era rimbalzato sulla ferrovia e poi sulla Vellottoline, danneggiando un muro di contenimento e terminando la sua corsa nella scarpata sottostante. L'episodio ha modificato l'ordinanza di chiusura della strada che, se prima era comunque percorribile il fine settimana, ora è chiusa tutti i giorni fino al 6 ottobre. Dal comune di Marone inoltre fanno sapere che se Trenord non sistemerà il tratto di ferrovia danneggiata dall'incidente entro quella data, l'ordinanza di chiusura sarà prorogata, allungando i tempi dei lavori e ritardando così la riapertura della ciclabile.
Da settembre di quest'anno il Centro Congressi di Boario e Terme, grande struttura polifunzionale progettata dal famoso architetto Vittorio Gregotti, è tornata al comune di Darco Boario e Terme. Dopo 30 anni in disponibilità di Comunità Montana, in gestione prima a Secas, ora liquidata e poi a un privato, l'attuale amministrazione, guidata da Dario Colossi, ha deciso di farsi carico di quello che considera un importante e strategico asset della città. Dopo alcune opere di manutenzione ordinaria da parte del comune, il Centro Congressi, nella visione dell'amministrazione, sarà dedicato ad incontri e congressi di piccole, medie e grandi dimensioni che richiedano dai 100 ai 500 posti a sedere, nonché concerti musicali. Le opere di manutenzione straordinaria saranno effettuate nei prossimi anni con la collaborazione degli enti, ha sottolineato il sindaco, intenzionato a continuare l'operazione di creazione d'offerta turistica che consentano alla città di rilanciarsi anche grazie a questa realtà congressuale che, coniugata agli alberghi e al Parco delle Terme, può fare la differenza, proponendo a chi vi soggiorna per eventuali congressi o eventi di visitare poi i beni storici, culturali, paesaggistici presenti nella cittadina e nei paesi limitrofi. Da ottobre fino a maggio torna Racconta la Montagna, rassegna letteraria dell'Università della Montagna di Edolo, giunta alla sua 7ª edizione con 8 appuntamenti e almeno 2 importanti novità. La prima è che da quest'anno Racconta la Montagna diventa itinerante, proponendo alcuni suoi incontri, oltre che nella sede dell'Unimont di Via Morino Edolo, anche in luoghi simbolici del territorio, per portare i racconti proprio dove la montagna si esprime nella sua essenza più pura e per aumentare i momenti di confronto e di scambio. La seconda novità riguarda la volontà di ampliare la platea dei destinatari della rassegna non solo da un punto di vista numerico ma anche generazionale, con l'aggiunta di momenti dedicati agli alunni della scuola primaria e ai preadolescenti. La 7ª edizione della rassegna si apre l'8 ottobre al Brixia Forum di Brescia in occasione di Futura Expo Economia per l'Ambiente, promossa da Camera di Commercio e Pro Brixia, una 3 giorni di immersione in un futuro sostenibile con al centro progetti di economia circolare, sostenibilità, governance. In questa cornice troverà spazio la tavola rotonda Nuova Letteratura sulla Montagna, a partire dall'appuntamento di novembre. Poi ogni mese fino a maggio la rassegna incontrerà persone e luoghi diversi sul territorio. La rosa di autori scelti rappresenta una continua occasione di dialogo e confronto sulla letteratura di montagna: Marina Corno, Caterina Soffici, Annalina Molteni, Sara Donati, Enrico Camanni, Sofia Gallo, Mauro Garofalo. Libri ambientati in montagna che guardano con attenzione alla natura e all'ambiente, che attraversano i generi letterari e le epoche e le generazioni. Dove essere straordinario l'incontro con la montagna, la natura e i suoi abitanti. Come da consuetudine per gli studenti Unimont è previsto un incontro preliminare con gli scrittori al fine di familiarizzare in modo ancora più diretto con l'esperienza letteraria dell'autore. Le presentazioni per tutti si svolgono dalle 18. Al termine degli incontri, anche quest'anno, si propone un assaggio dei prodotti tipici della Valle Camonica. La rassegna viene di nuovo dedicata al ricordo di Alida Bruni, professoressa Unimont, curata e coordinata dal professor Claudio Gasparotti.
Parliamo della 5ª edizione della rassegna Dada, Design, Arte e Architettura, che si prepara al gran finale con 3 giorni di appuntamenti tra conversazioni ed arte. L'ultimo incontro di questa edizione infatti vede protagonista uno dei personaggi che hanno contribuito alla storia della TV, ovvero Piero Chiambretti, conduttore di numerosi programmi Rai e Mediaset, l'ultimo la TV Decente 1 andata in onda su Canale 5 nella primavera scorsa. Chiambretti ha sempre offerto al pubblico uno sguardo curioso sul mondo, lanciando personaggi diventati poi altrettanto famosi e creando programmi televisivi in cui la provocazione è sempre stata affiancata al rispetto dei telespettatori e della loro intelligenza. Un modo di fare televisione che Chiambretti racconterà a Breno al Cinema Teatro Giardino domani alle ore 21, in un incontro dal titolo Chiambretti, la mia TV creativa, insieme a Romano Frassa, autore TV, con la moderazione di Letta Flucchini, direttrice artistica di Dada. Sabato e domenica invece ci si sposta all'aperto a Capodilago per il percorso espositivo dedicato a Timo Bortolotti, organizzato in collaborazione con il gruppo Fai di Valle Camoniche, con la partecipazione di Grazia e Paola Gianferrari, nipoti dello scultore. Si potranno ammirare una selezione di opere scelte e grazie ad un'apertura straordinaria i luoghi elettivi dell'artista, come il suo studio, la casina del Tuttofare e la chiesetta di Santa Pollonia. Il percorso espositivo si terrà sabato dalle ore 14.30 e domenica alle 10.30 dalle ore 14.30. Sabato inoltre alle 15 è previsto anche il talk sul tema Riscoprire Timo Bortolotti, storia di un artista e di una famiglia d'arte.
Domenica 1 ottobre verrà inaugurata a Borno la parete di arrampicata intitolata ad Andrea Aricci, giovane bornese morto 5 anni fa in Val Bondione tradito dal suo parapendio. La falesia si trova poco sopra la località Triangolo, prendendo il sentiero direzione Malga Corvino, che si stacca dalla strada dei cavalli che collega Leogne con Croce di Salven. In poco meno di mezz'ora ci si trova ai piedi della parete, in mezzo alla natura e lontani dal caos. Una falesia di dry tooling con 21, ma potrebbero crescere ancora, vie chiodate dal D5 al D12. Sarebbe piaciuta ad Andrea, ne sono convinti i suoi amici Igor Ghezza e Paolo Rigali, che hanno potuto realizzare il loro sogno e dedicarlo all'amico scomparso anche grazie all'aiuto del comune di Borno. Il sindaco Matteo Rivadosse ha affermato: quando Igor e Paolo sono venuti a chiedermi un piccolo aiuto economico per realizzare la parete, sono stato felice. Questo luogo condensa la memoria per un nostro giovane concittadino e amplia l'offerta sportiva del nostro paese, che sempre più spesso è meta di chi ama gli sport all'aria aperta. Dall'individuazione del luogo alla realizzazione vera e propria sono passate ore e ore di lavoro, pulizia, studio e perfezionamento. Volevamo fosse bella e divertente, raccontano i due amici, per tutti gli appassionati che qui possono trovare terreno fertile per dar spazio a uno sport che conta sempre più appassionati. Ci sono voluti 5 anni di impegno e lavoro, ma sono pronti a inaugurarla. Il taglio del nastro e la giornata di arrampicata in compagnia, anche alla presenza dei parenti di Andrea Aricci, è prevista per domenica alle 10.
Le previsioni del tempo questa volta sembrano essere più clementi per l'Adamello Ultra Trail, che dopo il rinvio causa maltempo del fine settimana scorso ora è davvero pronta a dare spettacolo con la nona edizione della corsa in montagna sui camminamenti della Grande Guerra. Il programma resta praticamente invariato, le fasi preliminari si tengono oggi con l'apertura dell'ufficio gare e del ritiro dei pettorali, seguiti dalla cerimonia d'apertura e del briefing tecnico. Le gare vere e proprie prendono il via domani alle ore 7, scatta la trail da 100 km, alle 9 l'ultra trail da 170 km, mentre lo start della short trail da 35 km sarà sabato alle ore 14. Tra i pronostici per la gara sui 100 km cresce l'attesa per lo svizzero Walter Manser, che potrebbe essere il primo atleta a vincere per tre volte consecutive una gara di Adamello Ultra Trail. Il 45enne tra l'altro vanta un palmarè di tutto rispetto, tra cui successi alla Sweet Peaks e dall'ultra trail Lago d'Orta, oltre ad una top 10 ai mondiali di corsa in montagna di giugno ad Innsbruck Stubai. Per conquistare questo trist storico però Manser dovrà vedersela con il gallese Simon Roberts. Al rientro da un infortunio torneranno sulla linea di partenza con speranze di medaglia anche Gregorio Aiello ai piedi del podio nel 2022 e Matteo Salmaso già top 10 di categoria.
La viabilità: proseguono a Cividate Camuno i lavori di sistemazione del ponte sul cavalcavia della provinciale 345, senso unico alternato regolato da semaforo. Il comune di Incudine ordina la chiusura del parcheggio comunale in via Villa per interventi di manutenzione straordinaria sulla fognatura. Ad Artogne, per lavori, il comune impone fino al 31 ottobre la chiusura totale della strada da località Quebone a Montecampione 1002 all'altezza del chilometro 3 e 500. A Pisogne, fino alle 18 del 6 ottobre, dal lunedì al venerdì, la ciclo pedonale Vello Toline di competenza del comune è chiusa al transito per consentire lavori di asfaltatura. Il meteo: giovedì poco nuvoloso con precipitazioni assenti, temperature stazionarie, minime attorno a 15 gradi, massime fino a 26, zero termico a 4500 metri, venti deboli variabili.
I funerali di oggi ad Arfo: funerali di Martina Cotti, detta Tina, vedova Zendrini di 85 anni, alle 15 nella chiesa di Santa Maria, partendo dall'abitazione in vicolo Fiorito. A Boio Terme, funerali di Petronilla Scarsi di 95 anni, alle 17 nella chiesetta della residenza Angelo Mai. Ad Artogne, funerali di Giuseppina Coppola di 70 anni, alle 10 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla casa funeraria di Piancamuno. A Breno, funerali di Antonio Botticchio di 77 anni, alle 16 in Duomo, partendo dalla casa funeraria Facchini con corteo a piedi. Ad Iseo, funerali di Carlo Zigliani di 85 anni, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 15.15 dalla casa funeraria Damiolini in via Ninfea, e di Caterina Borghetti, vedova borghesi di 87 anni, alle 17 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 16.45 dalla casa funeraria Damiolini.
I santi di questo 28 settembre: Santi Lorenzo Ruiz di Manila e compagni, San Venceslao, duca di Boemia, San Salonio di Ginevra, Santa Doda, Sant'Everardo, San Fausto di Riez. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri.
È tutto, vi ricordo l'appuntamento alle 11.30 con il Voce Flash e dalle 12 con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.